Ciao amici di Social in Tech e bentornati a quella che è un'altra puntata dell'angolo di Federico. Ebbene ragazzi, si stanno sempre di più rincorrendo dei rumors nei riguardi di questo iPhone 13, perché sappiamo che settembre, ottobre sono i mesi di uscita di questo dispositivo, che questa volta sembra dover essere totalmente in linea con le tempistiche Apple e non come l'iPhone 12, che è stato un po' ritardato. Ebbene, però, parlando delle ultime beta uscite proprio di iOS 14.5, abbiamo avuto modo di scoprire al suo interno un prodotto che la Apple vorrebbe far uscire, o quantomeno un prodotto nuovo ed interessante proprio per questi iPhone 12 o comunque per i prossimi iPhone. Si parlerebbe di un battery pack, come vi avevo un po' accennato anche nello scorso podcast, ma questa volta ci sono più conferme, non solo da parte di Gurman ma anche di John Prosser, che è uno degli nuovi, diciamo, guru per quanto riguarda le voci di Apple e vari rumors. Ebbene, lui parla di questo battery pack che addirittura sarebbe in due versioni, ma che la Apple non farebbe uscire magari nello stesso momento. Quindi diciamo comunque che ci dovrebbe essere questo standard battery pack ed uno pro, chiamiamolo così, o premium, che addirittura si parla di una ricarica inversa dello stesso. Cioè, cosa succede? Allora, al momento ci sono già alcuni dispositivi nel mercato, sto parlando di smartphone, della concorrenza, che hanno questa particolare ricarica, ossia che il dorso dello smartphone dà modo di poter ricaricare anche altri prodotti. In questo caso alcuni prodotti della Samsung, smartphone Samsung, hanno questo tipo di ricarica, quindi potendo utilizzare con il dorso in su e mettendo magari le cuffie con una ricarica wireless, poter ricaricarle con la batteria, diciamo, del proprio smartphone. In questo caso la Apple non si parla di ricarica inversa per lo smartphone, ma del battery pack, per cui questo battery pack andrebbe ad attaccarsi magneticamente, quindi con questo nuovissimo sistema MagSafe ormai introdotto con l'iPhone 12, quindi con lo smartphone che ha sempre il dorso verso l'alto, questo battery pack sopra, e sopra questo battery pack poter inserire, poter, come dire, poggiare, scusate, non mi sono chiarito molto bene, poggiare il dispositivo e poterlo ricaricare. Quindi per questo punto di vista non è niente male, anche se da una parte ci sono smartphone che lo fanno, invece in questo caso si andrebbe ad annettere un dispositivo sopra lo smartphone e egli stesso andare a ricaricare. Non è male il concetto, perché da una parte non si va a togliere la batteria dello smartphone per ricaricare altri prodotti, ma è una batteria che fa da mediatore, diciamo, tra l'iPhone, che è quello attraverso il quale viene attaccato, e il prodotto che vuole essere ricaricato. In questo caso sicuramente si parlerebbe di AirPods e gli Apple Watch, oppure magari qualche altro prodotto, penso ed educo, che abbia la stessa ricarica wireless. Non so se magari la Apple voglia limitarlo ai soli prodotti Apple oppure no, però sappiamo che la Apple da certi punti di vista ha un po' la puzza sotto il naso, per cui non mi meraviglierei. Da questo voglio invece andare a parlare dell'iPhone, l'iPhone 13, perché ormai se ne parla di parecchi rumors che abbiamo già detto. Il notch viene ridotto, viene introdotto il 120 Hz per quanto riguarda il display, però addirittura si parlerebbe non tanto di notch più piccolo, e in questo caso è stato Minky Kuo a parlarne, ma si parlerebbe addirittura di una rivisitazione, in questo caso nel 2022, di un iPhone con il famoso punch hole. Che cosa vuol dire punch hole? Ve lo faccio con un esempio molto pratico. Molti telefonini della concorrenza, gli Xiaomi, i Samsung, hanno questo tipo di punch hole. Cosa vuol dire? Il classico buchetto in cui noi da lì vedremo la telecamera. L'iPhone ha introdotto il notch per poter inserire al suo interno tutti i vari altri sensori come quello infrarossi e quant'altro, e invece la concorrenza ha introdotto solamente il buchino per la fotocamera, al cui interno poter anche avere altri tipi di sensori, però diciamo questo buchino, questo foro che si nota particolarmente ed è un po' meno iconico rispetto al notch che siamo abituati ad avere noi amanti Apple. Quindi aggiungere questo piccolo invece buchino in cui c'è la fotocamera e tutti gli altri sensori. Una novità diciamo un po' bizzarra, perché è stato più che altro adottato da molti dispositivi Android, incluso anche il Galaxy S21, e quindi andrebbe da parte forse di Apple un po' un tornare indietro, addirittura togliere una sua caratteristica iconica dei propri dispositivi, invece che andarlo a ridurre notevolmente o a creare un qualcosa totalmente senza il notch, senza questo buchino, ma che si veda totalmente tutto schermo, andare ad introdurre una novità che è già stata vista almeno sui dispositivi della concorrenza. La fotocamera anteriore andrebbe poi, dice sempre Minky Kuo, ad avere i vari upgrade a partire da un rinnovato autofocus. Il maggior dubbio però, che non è stato affrontato da Kuo, riguarderebbe il Face ID. A meno che Apple non trovi un altro modo, infatti, per collocarne i sensori necessari sarebbe un po' difficile, che il riconoscimento facciale potrebbe iniziare una lenta e graduale scomparsa in favore di un Touch ID al di sotto del vetro. Diciamo che la vedo ancora una cosa un po' futuristica, perché si parlerebbe di 2022, però che la Apple ritorni un po' sui suoi passi in questo senso non ci credo più di tanto. Però addirittura, andando a parlare sempre di futuro, si parla addirittura di un 2023. Minky Kuo, infatti, ha addirittura ipotizzato un iPhone pieghevole per questo anno, con uno schermo di dimensioni tra i 7.5 e gli 8 pollici. Anche se il suo arrivo sarebbe condizionato da quello che è la risoluzione di problematiche che Apple starebbe incontrando nei riguardi di quello che è lo sviluppo, incluso proprio quella che è la possibilità di sostenere una produzione in massa. Questo effettivamente da parte di Apple deve essere considerato. Dall'altra c'è il rinnovo dell'iPhone SE nel 2022, che sarebbe quindi il turno di un successore degli iPhone 11, quindi si parlerebbe infatti di un design ad iPhone 11 con il 5G e con quindi tutto schermo. Diciamo che effettivamente potrebbe essere ipotizzabile, perché in questo modo potrebbe Apple, con una cadenza di un anno sì e uno no, introdurre un iPhone, chiamiamolo economico, quindi si parlerebbe di un $600 o all'incirca quel tipo di prezzo che poi in Italia aumenterebbe purtroppo, però diciamo una linea interessante, con un iPhone che non è totalmente futuristico, però riprende comunque una linea moderna ad un prezzo economico tra virgolette per Apple. Quindi potrebbe essere davvero davvero interessante questa cosa. Dall'altra parte, altro rumors, questa volta di iPad. Si parlerebbe di questo iPad Pro che verrebbe ad essere dotato di un SoC A14X, che lo renderebbe potente addirittura quanto un Mac di nuova generazione, alimentato infatti dalla piattaforma M1. La base sarebbe dunque quello dell'Apple A14 dell'iPad Air di quarta generazione, che montato successivamente anche sulla linea degli iPhone 12. Questo viene riportato da Mark Gurman, quindi di questi iPad Pro 2021, che dovrebbero battere ogni aspettativa proprio grazie a queste prestazioni di questo chip, che porterebbe il mondo dei tablet proprio ad una vera demarcazione tra quello che sono i tablet ed i notebook. Dall'altra parte, non sarebbe l'unica novità, perché ormai nei nostri podcast c'è già stato questa introduzione, perché si parlerebbe di display mini LED con una maggior qualità in termini di luminosità e rapporto di contrasto. Questa cosa però possiamo anche mettere quella chicca che avevo già detto, ossia che si parlerebbe soltanto del 12.9 con i mini LED e non l'iPad 11 pollici, per cui dobbiamo un attimo capire meglio questa cosa qui. Per quanto riguarda invece le voci di Gurman sui prossimi iPhone 13, il design dovrebbe essere lo stesso, pressoché quindi invariato, ma potrebbe tornare addirittura il tanto amato Touch ID per lo sblocco biometrico dello schermo attraverso l'impronta digitale. Vado con l'ultima notizia, si parerebbe, questo un pochino in negativo, di Apple che non abbandonerà almeno nell'immediato la porta Lightning e non ha assolutamente infatti intenzione di passare all'USB-C. A riferirlo è il solito grande analista Minky Kuo che lo riferisce, perché il settore si sta spostando verso l'USB-C, questo è vero e abbiamo riscontro con i MacBook e con gli iPad Pro e gli iPad. Però Apple non ha intenzione di abbandonare il connettore con l'iPhone 13 o altri modelli che vedremo nel prossimo futuro, perché l'USB-C è uno standard aperto e gratuito, ma a quanto pare meno impermeabile rispetto al Lightning. Quindi gli iPhone più recenti, che resistono agli schizzi, alle gocce, al polvere, con un rating di grado IP68, in questo caso andrebbe forse un po' a peggiorare. Qua infatti fa notare che l'adozione della USB-C provocherebbe un danno nei confronti dei produttori di accessori Lightning e dai profitti derivanti dagli accessori ovviamente certificati MFI. Quindi la certificazione permetterebbe di ottenere entrate rilevanti da accessori di terze parti. Per certificare cavi e ovviamente accessori di questo tipo, i produttori devono pagare una commissione importante ed altalenante, ed è quindi improbabile che poi scelga ovviamente con una semplice mossa di abbandonare il Lightning. Però diciamo che si parlava anche nei precedenti podcast di un abbandono non tanto del Lightning per la USB-C quanto del Lightning per portare direttamente al wireless. Però abbiamo ammesso anche che questa cosa nell'immediato non è facilissimo, sicuramente non per l'iPhone 13, magari iPhone 14, non lo sappiamo, però ecco, per quest'anno è abbastanza improbabile. E in questo caso addirittura Minky Kuo dice che è improbabile anche l'adozione semplicemente del passaggio da Lightning a USB-C, per cui non so quanto tutto ciò possa essere per noi di vantaggio, di positività, però speriamo comunque in qualcosa che possa sicuramente essere anche per un nostro vantaggio, che invece avere per casa miliardi di cavi qua e là, ma avere un solo cavo per tutto sarebbe decisamente meglio. Adesso ragazzi voglio parlare invece di quella che è la famosa applicazione, quale tra le tante per me di interesse o quantomeno utilizzo spesso, e voglio infatti parlarvi dell'applicazione nativa e quindi di default di Apple, ossia l'applicazione Casa. Secondo me è un'applicazione molto molto interessante, e per chi ha domotica in riguardo a quello che è HomeKit, sicuramente questa applicazione è fondamentale. In questa applicazione si vanno a vedere quelli che sono i nostri prodotti domotici divisi in stanze e ovviamente con la loro anche icona di riferimento. Per esempio le luci hanno una lampadina, se avete una serratura domotica e dico tutto abilitato per HomeKit, oppure se avete magari Homebridge e quindi in questo caso si parla di Raspberry, però qualcosa di un pochino più complicato, diciamo, non certo per i neofiti o chiunque non abbia molta interattività per andare a inserire dei dispositivi. Ecco, diciamo che c'è magari il lucchetto per una porta domotica, oppure per i vari bottoni che possono essere quelli della Philips. Infatti Philips ormai si è aperta veramente un grande campo, nonostante non è secondo me la casa più portata per le luci, perché c'è qualcosa di meglio, e secondo me le Leafx, di cui abbiamo avuto anche modo nel corso degli anni di fare qualche recensione, secondo me è ancora meglio come lampadina, ma non ha tante soluzioni quanto Philips, per cui ecco perché la Philips ha potuto avere tanto campo in questo mercato. Però diciamo che si è fornita di bottoni, si è fornita di luci, di strisce, di tanti prodotti proprio per la domotica, per andare ad accendere le luci, andare a ottenere una luminosità anche esterna della casa, oppure anche altri tipi, diciamo, di interazione, ad esempio con il Sync Box, che abbiamo avuto modo di poter recensire anch'esso, con la televisione e le luci sempre Philips. Diciamo che l'applicazione casa di Apple è molto molto interessante perché dà la visualizzazione anche delle telecamere in live, dà la possibilità, se avete un HomePod, di usare l'interfono, per poter riprodurre la propria voce nei riguardi di questi dispositivi, la possibilità, se avete dei sensori di temperatura, di vedere la temperatura, vedere quella che è la saturazione, vedere i sensori di presenza, e in tutto questo la cosa bella è anche il fatto delle automazioni. Quindi ormai si è portato ad un livello veramente alto, potendo inserire anche le varie automazioni, e questo non è niente male, perché vi faccio un esempio classico: io entro in casa, ho il sensore di porte e finestre alla porta, apro, quando apro in una determinata ora del giorno, in un determinato momento, si attivano le luci magari della stanza in cui ovviamente io sto aprendo la porta, oppure magari aprendo la porta lui vede la temperatura che c'è e attacca magari i termosifoni se avete delle valvole smart. Insomma, ci sono veramente una marea di automazioni. Non è stracompleto rispetto ad altri tipi di sistemi, come magari può essere quello SmartThings, però diciamo che è un ottimo prodotto, quello di questo sistema HomeKit con l'applicazione casa, e decisamente facile, anche perché molto veloce, molto interattivo, pratico da utilizzare. Se avete un iPad riuscite sicuramente ad avere il massimo in uno schermo grande per il controllo, avendo anche delle varie scene magari da poter sincronizzare. Che dire, diciamo, è una applicazione indispensabile per chi ha prodotti domotici e prodotti legati ad HomeKit. Con questo, ragazzi, è stato un podcast lungo, spero che vi sia piaciuto e vi auguro una buona settimana e un buon weekend, ovviamente da Social & Tech.